La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905.
Amiche ed amici di Radio Tua, bentornati a Punto Biancorosso, puntata di questo martedì 24 marzo 2015. La buonasera vi giunge dal microfono di Claudio Marconi. No, il microfono è di Radio Tua. La buonasera vi giunge da Claudio Marconi e da Stefano Ferra, che è anche il proprietario del microfono, in regia. 334 35 20 488 è la nostra solita linea SMS, diretta a chiocciolaradiotua.it. Invece, se volete mandarci una mail, potete ovviamente seguirci sui 98.500 FM, che sono 92.2 per la zona di Fabriano. www.radiotua.com invece è il nostro sito, dove potete seguirci in streaming audio, streaming video, oltre a consultarlo. Io vi consiglio sempre ogni mattina, prima di alzare, dopo di esservi alzata, prima cosa e l'ultima cosa prima di andare a dormire. Ci sono sempre notizie su Ancona e l'Ancona stessa, le app, Facebook, Twitter, siamo presenti veramente ovunque. Oggi, dicevo, martedì 24 marzo, una giornata speciale perché sarà la festa dei 110 anni dell'Ancona, organizzata dai Cuba, dai Clubs Uniti Biancorossi Ancona. Abbiamo sentito ieri Eros Giardini. Noi ci saremo ovviamente, quindi saremo lieti e contenti di conoscere quelli che non già conosciamo, ma saremo contenti di salutare tutti, ovviamente, se saranno grandi ospiti. Insomma, una serata veramente da non perdere. Però dobbiamo parlare anche di campo. Sarà ovviamente con noi Giovanni Cornacchini. Faremo un salto anche a Pisa per vedere che aria tira, e vi dico che non è aria bella, c'è contestazione, la società è nel caos più totale. Se n'è andato Beppe Pillon, se n'è andato Stefano Morrone, il capitano, ex giocatore del Parma, e quindi è veramente così, un casino veramente totale nel vero senso della parola. Sentiremo da un collega che aria tira. Ci sarà anche un terzo ospite, non vi dico altro ancora. 334 35 20 488, diretta a chiocciolaradiotua.it. È già ora però del primo degli spot pubblicitari, ma voi mi raccomando, non muovetevi di lì, a dopo.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Ci vorrebbe un'idea per concludere al meglio la serata, un'idea stuzzicante, golosa, ricca nella scelta ma abbordabile nei prezzi. Una favola? Ma no, è Zanzibar di via Matteo Ricci 20 ad Ancona. Da Zanzibar vi aspettano serate a tema, menù di carne e di pesce o se preferite la pizza. Da Zanzibar da lunedì al venerdì, buffet a pranzo a 12 euro e menù fisso. Per informazioni 333 17 30 369. Zanzibar è in via Matteo Ricci 20 a Colle Marino di Ancona. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms e 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo 3537, a Pizzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
Carla, mi sono innamorata.
Dai, dimmi.
È di Ancona, è gentile, cortese, disponibile, mi fa risparmiare e quando ne ho bisogno mi porta la spesa a casa.
Addirittura.
È pieno di sorprese e mi riempie di regali.
Ma dove l'hai trovato un uomo così?
E chi ha detto che è un uomo?
Sono tutte innamorate del supermercato Coal di Ancona in Piazza Pertini.
Ogni giorno tantissimi prodotti in offerta, il nuovo servizio di consegna a domicilio. Così risparmi tempo e denaro. Se cerchi qualità, cortesia e convenienza, scegli il supermercato Coal ad Ancona in Piazza Pertini.
Perché da Coal c'è sempre di più.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115, info 071 21 11 225. Chiuso la domenica. All
right. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
18:39, via ufficiale a questa puntata di martedì 24 marzo di Punto Biancorosso. Stefano Ferri, regia, Claudio Macconi al microfono. 334 35 20 488 diretta a chiocciola radiotua.it, i nostri soliti punti di contatto. Nel frattempo vi informiamo che venerdì 27 marzo alle 17 al Med Store di Corso Stamira 45 in Ancona saranno presentate le cover ufficiali Ancona 1905, cover per gli iPhone. Vi aiuto io perché non c'è scritto. Sarà presente chiaramente una delegazione della società e anche dei giocatori. Le cover saranno vendute al prezzo di 16,95€, inizialmente in esclusiva al punto vendita Med Store e successivamente anche all'Ancona Point. Saranno due tipi di cover dedicate, ma insomma lo vedrete se vorrete andare al Med Store di Corso Stamira. Oltre alle due cover verrà presentata anche ufficialmente la maglia celebrativa dei 110 anni che sarà indossata dalla squadra in occasione della gara con la SPAL che si giocherà, ve lo ricordo, domenica alle ore 14:30. Poi ricordiamo che anche in via promozionale la maglia sarà venduta dalla settimana successiva alla SPAL dalla successiva partita, chiedo scusa, con la SPAL al costo di 49€ con la personalizzazione di nome e numero gratuita, al quale andrà applicato uno sconto del 20% per tutti gli abbonati, per tutti coloro che esibiranno il biglietto della partita in questione. Abbiamo parlato di partita, abbiamo parlato dell'orario, si giocherà domenica alle 14:30, ma è già partita la prevendita ieri esattamente. I italiani ingresso saranno ovviamente nominativi, si potranno acquistare in prevendita online sul circuito Booking Show, www.bookingshow.it, e nei soliti punti vendita della Banca di Ancona Credito Cooperativo ad Ancona, Polverigi e Castelfidardo. All'Ancona Point, che però ci sono di orari particolari, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 alle 15 alle 20. È un orario ampliato, ci fanno sapere, per favorire l'acquisto del ticket in prevendita. La sagrateria dello Stadio Dorico in via Damiano Chiesa, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19. Il botteghino Tribuna, Stadio del Conero, venerdì e sabato 16-19, domenica 8-10-30. Dopo le 10:30 non si può più acquistare il biglietto al botteghino della Tribuna dello Stadio del Conero. E nei soliti punti vendita del circuito Booking Show con il diritto di prevendita di 1,50€. Sono i soliti, come dicevamo, ad Ancona Tabaccheria Ferraro, l'abbiamo sentito venerdì, il distributore Eni della via Cameranense e il Carcaffè di via Vallemiano. Prima Visione ed Aliante Viaggi sono ad Osimo, Zepponi Tour a Fianconara e anche a Chiaravalle, Club Viaggi a Sinigaglia, Aiesi, Prima Visione e Federico II Viaggi e l'agenzia Viaggi Santini invece per quanto riguarda Fabriano. Ricordiamo, domenica alle 10:30 chiuderanno i botteghini dello Stadio del Conero, della biglietteria della Tribuna. La solita facilitazione entro venerdì di acquistare i biglietti a costo minore, curva 10€ intero, 6€ ridotto, gradinata 13 intero, 9 ridotto e 2€ è il prezzo per i bambini fino a 10 anni. Passiamo al campo, torniamo a dare il bentornato sulle onde di Radio Tua dopo il silenzio stampa a Giovanni Cornacchini. Ciao Giovanni.
Ciao a tutti.
Come stai dopo questa sconfitta?
No, va bene, adesso è passato un pochettino il dolore, si può chiamare così, dai. Diciamo.
Sì, no, certo, è stata chiaramente una partita, succede.
No, è una partita, purtroppo succede, quindi... Abbiamo preso atto, un peccato, però insomma, abbiamo fatto tre partite di seguito, quindi secondo me un po' di difficoltà l'abbiamo avuta.
Sì, io ti chiedo di trovarmi tre motivi per la prestazione dell'Ancona non eccelsa, poi dopo se si segna il rigore io credo che la partita cambia anche, però insomma oltre a quello...
Guarda, io secondo me anche questa è una partita abbastanza facile dalla lettura, sapevamo delle difficoltà che potevamo trovare contro il Sant'Arcangelo, che aveva bisogno di punti per salvarsi, quindi la partita che a livello tattico secondo me è molto difficile, perché poi si giocava tutti e due nella stessa maniera, quindi c'era molto intasamento nel mezzo al campo, quindi si giocava molto sulle seconde palle. Però penso che tutto sommato primo tempo, se non tutto, ma si meritava qualcosina in più, perché qualche occasione l'abbiamo avuta e poi abbiamo avuto l'occasione di rigore che un pochettino ha condizionato il tutto, perché se tu hai vantaggio su rigore probabilmente si parla di un'altra partita, perché loro si devono scoprire un po' di più e quindi riesci a fare un altro tipo di partita. Però insomma, va bene, ci sta.
Forse la squadra ha un po' deluso una volta preso il gol, Giovanni, correggimi se sbaglio, non ha avuto quella reazione che ti aspettavi?
È una reazione, bisogna avere la forza anche di averla, nel senso, certo, che mi è sembrato con alcuni ragazzi qua un po' di difficoltà, proprio perché si era giocato domenica, mercoledì, domenica, è impensabile poter riuscire a stare benissimo dal punto di vista fisico tre partite di seguito così. Loro mi sembravano un pochettino più brillanti, ma in questa occasione qui, ecco.
Forse appunto perché non avevano giocato le tre partite, la mercoledì non avevano giocato.
Ci sta, sinceramente ci sta.
Si può parlare di occasione persa o soltanto di un incidente di percorso?
No, è un incidente di percorso, di una squadra che secondo me fino adesso ha fatto un campionato dignitoso, non dobbiamo assolutamente mollare, ma non è perché ogni tanto sento adesso cosa bisogna fare, cioè mancano 8 partite, noi dobbiamo essere molto bravi a fare altri punti, tanti punti, e poi alla fine vedremo dove saremo arrivati. Però il discorso nostro è quello di andare in campo sempre con quell'intento di vincere, di cercare di divertirsi e di vincere.
Chiaramente c'è un po' di delusione nella parte della tifoseria che chiedeva, fra virgolette, di farli sognare, no? Però anche un po' la società, e anche secondo me voi ci credete, che penso anche tuttora?
Ma ancora, io dico che non è finito niente. Io finché non arrivo all'ultima partita di campionato, quindi non si può dire niente, però è chiaro che è un discorso abbastanza difficile, ma l'importante è che noi si giochi sempre con quella voglia di ottenere risultati, di vincere, quindi poi alla fine vedremo, tireremo le conclusioni. Che ci sia un pochettino di delusione, insomma, mi sembra un pochettino strana, anche perché gli obiettivi iniziali erano stati ben prefissati e ben dichiarati. Dopo, se uno non vuol sentire, non sente, ma la realtà era una realtà diversa, no? Quindi adesso dobbiamo assolutamente finire molto bene e mi auguro che ci sia la possibilità di poterlo fare.
Permettimi un commento, Giovanni, è anche ovvio secondo me che la squadra, fra virgolette, un po' di testa si sia, ma fra virgolette perché secondo me è neanche inconsciamente, rilassata dopo aver raggiunto un obiettivo con 2 mesi in anticipo che nessuno se lo sarebbe mai aspettato.
Non è questione di rilassamento, perché tu prova a pensare, qui ci sono dei giovani che vogliono emergere, ci sono dei ragazzi più grandi che hanno voglia di dimostrare di poterci stare, poterci stare alla grande, c'è un allenatore che ha una voglia incredibile di fare dei risultati, perché è giusto che sia così, quindi non penso che sia un discorso di testa assolutamente, è stata solo una questione di una situazione, di un momento. Poi ripeto, gli episodi fanno veramente la differenza, per cui insomma, tu vai in vantaggio, con i secondi mani si può dire niente, ma se tu vai in vantaggio probabilmente si parla di un'altra partita.
Senti, la rinuncia a Diogo Tavares?
La rinuncia a Diogo è stata una scelta di una staffetta. Diogo ha tirato la carretta fino adesso e ha speso, secondo me, molte, molte energie. E quindi ha avuto Daniele e Giacomo, secondo me, avevano in questo momento qua un pochettino più di birra. E volevo fare una staffetta con Rafa, perché anche lui mi è sembrato un pochettino in difficoltà. Quindi era solo per un discorso del genere, ma non è un problema, assolutamente.
Avevo, almeno io, pensato, ma sicuramente ho sbagliato, che potessi ruotare qualche elemento in più. Mi aspettavo magari un Bambozzi titolare, ma non è una critica, questo è un mio pensiero che avevo fatto nella vigilia della partita di Sant'Arcangelo. Per esempio, ma così mi viene un nome, ma anche altri, anche non so, un Lisai magari, insomma, mi aspettavo da te.
Ma dopo è sempre il campo che parla, quindi dopo, voglio dire, dopo. Quando tu mi dici questo è anche giusto, ma poi dopo bisogna vedere il campo, quello che dice. Quindi
no, ma
la risposta dico sempre il campo.
Hai ragione, ma quando dico mi aspettavo non perché io pensavo che tu facessi, mi aspettavo anche dalle dichiarazioni della settimana scorsa che magari qualche giocatore avrebbe ruotato in più. Ecco, invece alla fine in turnover dove è stato fuori credo soltanto una volta Camilucci e una volta Tavares, correggimi se sbaglio, oltre agli squalificati.
Sì, può essere, sì. Sì, sono delle scelte.
No, certo, sei anche pagato per questo, insomma, volevo sapere un attimo cosa ti è passato per la testa, dai.
No, vabbè, sono delle scelte che uno fa, poi dopo è chiaro che ha delle preferenze, perché come dire, ci mancherebbe, no, che uno non abbia, un allenatore non abbia delle preferenze, poi dopo magari non, a volte ci prende, a volte non ci prende.
334 35 20 488 è collegato con noi il tecnico dell'Ancona Giovanni Cornacchini. Gianni ti scrive: cosa vuol dire che da qui alla fine non ci, no, cosa vuol dire da qui alla fine non ci sono più stimoli? Qua bisogna stare concentrati, altro che, ma infatti secondo me è capito male.
No, insomma, chi l'ha detto?
Non lo so, Giovanni, guarda, fammi finire un attimo.
No, perché, no, perché io mi, cioè, cosa mi fa veramente avvelenare a me.
Lo so.
Ma in generale, cioè, noi siamo pagati fino alla fine di giugno, quindi dobbiamo fare tutto per tutto, per questa maglia, per questa società, per questa città. Quindi se vedo che mi accorgo che qualcuno si tira indietro, sicuramente non giocherà. Ma non è così, non è così, perché non è un discorso nostro. Scusami se ti ho interrotto.
No, ma vai tranquillo, ma è un messaggio che è arrivato alle 18:32, quindi prima anche della tua del tuo collegamento, quindi evidentemente è un messaggio preso da, magari da Facebook, da alcuni commenti in giro, che ci sono dei commenti un po' particolari, e questo è quello che dice Gianni, ma magari l'ho mal interpretato io. Andiamo avanti. Allora, buonasera mister, complimenti per il campionato disputato fino ad ora, che è stato veramente molto positivo. Cosa si sente dire a quei soloni del calcio che la criticavano all'inizio stagione? Grazie.
No, niente, assolutamente niente.
Non hai neanche un sassolino sulle scarpe?
Ma io ho un grande rispetto da parte di tutti, ci mancherebbe altro. Non rispetto poi nel momento in cui mi accorgo che la gente rispetta, se no per il resto non c'è nessun problema, sono tutti liberi di dire le proprie opinioni, ci mancherebbe altro.
Magari, questo faccio io un po' una provocazione, poi vedi tu se vuoi rispondere, è la stessa gente che chiede i playoff adesso che ci dava per retrocessi a fine settembre?
No, ma mi auguro che chiedano i playoff adesso e vengano alla partita, però. Che siano quelli che vengono a vedere la partita.
Quei pochi, purtroppo, che vengono a vedere la partita.
Mi auguro che siano tra quelli. Se sono addirittura quelli che non vengono anche a vedere la partita, sarebbe un po' ingiusto chiedere una cosa del genere.
Senti, ti aspetti un po' di pubblico di più già dalla partita di domenica? Anche perché è di domenica, per l'appunto, si festeggiano i 110 anni, c'è la SPAL.
Per fortuna, sì, dai. Per fortuna che si gioca domenica alle 2:30. No, mi auguro di sì, dai, questa è una bella partita, cioè buon gemellaggio, quindi mi auguro che ci sia tanta gente, ma perché è piacevole poi quando uno va a giocare e vedere, poi avere il proprio pubblico che incita la propria squadra, quindi questa è una cosa molto molto positiva, mi auguro che ci sia sì, tanta gente anche domenica. Insomma.
La SPAL, tra l'altro, che è una delle formazioni più in forma del momento, è una delle poche uscite ultimamente da Teramo senza le ossa rotte, ha battuto nettamente la propria Cienza domenica scorsa, è veramente in forma.
La squadra forte che è stata aggiustata ancora di più, prendendo Zigoni, un giocatore che ha un certo curriculum, un giocatore forte, ha preso Cottafava dietro, insomma, l'ha aggiustata, è una buona squadra, no? Che probabilmente ha fatto poco fino adesso, quindi una squadra di grande qualità, secondo me. E quindi è sicuramente una partita molto difficile.
Per quanto riguarda la formazione, continuerai sul questo modulo col trequartista, col ritorno probabilmente, questo me lo immagino, di Diogo Tavares?
Beh, devo pensare a tutto. Vediamo ancora se tempo.
Sei molto criptico oggi.
Sono molto?
Criptico nelle tue...
No, direi una bugia, no? Ti dico, oggi è martedì, quindi devo fare bene le condizioni di tutti. Dal punto di vista proprio fisico, chi ha recuperato un pochettino meglio, e poi devo trovare la situazione giusta. Sì. Visto come giocano loro, adesso bisogna preparare questa settimana con la testa giusta, con l'intensità giusta, poi vedremo le decisioni quali saranno alla fine. Insomma, c'ho tempo, per cui ancora adesso c'ho un'idea, assolutamente, ma posso cambiarla anche domani, quindi vediamo, aspetto.
Ti scrive Giampaolo, che già io immagino cosa ti voglia scrivere, infatti. Buonasera mister, grazie di tutto, complimenti per il campionato che avete fatto. L'anno prossimo si va in B con lei. Però una cosa gliela devo dire, non mi piace l'Ancona con il 4-3-1-2. Grande mister, però mi spieghi una cosa, Dorazio sta facendo un grande campionato, ma ogni tanto a cosa pensa? Perché ogni tanto ha dei picchi, grandissimi picchi, ma insomma ogni tanto si svaga un po', credo che sia questa la interpretazione di... L'hai anche cambiato poi di domenica.
Sì, non mi sembrava che stesse benissimo, sinceramente, ma ci sta, anche lui veniva da due partite di seguito, insomma, quindi un pochettino di difficoltà dal punto di vista, secondo me, sia fisico che mentale, ha avuto qualche difficoltà, ma ragazzo, secondo me di qualità proprio, insomma, fatto, sta facendo veramente molto bene, e quindi non è un problema, anche se a volte magari si distrae un pochettino, ma ha giocato fino alla scorsa interregionale, quindi anche queste partite di seguito così pesanti, insomma, probabilmente ne ha risentito, però è un giocatore di grande qualità che farà sicuramente bene fino alla fine.
Fiorella le dice: mister, ma non è che pagheremo a fine campionato dei punti che abbiamo regalato, tipo Forlì e Domenica? Adesso regalato, magari.
Regalato mi sembra un po' un'esagerazione, però voglio dire, ci sta. Allora, se noi non si regalava niente, facciamo tutti questi punti, probabilmente eravamo davanti al Teramo e all'Ascoli, ma non penso che gli obiettivi siano stati quelli, proprio anche a livello di disponibilità proprio di budget iniziale. Quindi voglio dire, non è che la squadra che spende di più vince, ma se non vince ci arriva vicino.
Anche perché a quel sole il Pisa non sarebbe in questa condizione, no? Appunto, cosa ne pensi della situazione che si è venuta a creare in Toscana?
Ma che devo pensare? Che io adesso difficoltà quali sono non lo so, però in effetti vedere il Pisa a due punti da noi mi fa veramente un piacere enorme, no? Perché il Pisa era una di quelle squadre assolutamente candidate per poter vincere il campionato, e anche a livello di budget mi sembra che l'abbia fatto. Quindi ha solo due punti più di noi, vuol dire che noi abbiamo fatto molto bene.
Si è dimesso Pillon, credo questo tu lo sappia, se n'è andato Morrone, ancora sì. Non hanno l'allenatore, c'è un caos, e sinceramente se non cambiano marcia difficilmente potranno dire la loro, anche perché poi i playoff lo sappiamo bene che il quarto posto nel nostro girone non lo farà, ecco.
No, infatti mi sembra che la situazione non sia delle più tranquille e serene, no? Perché dimettersi Pillon, si è dimesso, qualche problemino l'abbia trovato, e anche il discorso Morrone che è andato via, insomma. Qualche problema ce l'hanno probabilmente, però non lo so, sinceramente, si riprenderanno, mi auguro di no, mi auguro di arrivare prima.
Tra l'altro l'unico scontro diretto che ancora manca da qui alla fine del campionato, se vogliamo chiamare così, dei primi cinque in classifica. Tra l'altro l'Ancona che deve, fra virgolette, vendicare la partita dell'andata, che forse è una delle poche sbagliate dalla tua squadra quest'anno, forse il derby incombeva?
Non abbiamo avuto grande fortuna in quella partita lì, secondo me, a livello di infortuni, perché
c'erano anche due o tre squalificati, se non erro.
Sì, avevamo qualcuno fuori, insomma, quindi mi sarebbe piaciuto poter rigiocare subito quella partita lì, però abbiamo l'occasione di trovarli in ritorno. Mi auguro che i ragazzi siano pronti ad affrontare questa altra partita difficile, perché Pisa è sicuramente una squadra forte che ha delle problematiche, ma è una squadra forte.
Senti, invece il cambio della guardia lassù in alto, come l'hai vissuto? Bene, credo.
Ma no, a parte bene, ti dico, mi sa che un po' di tempo fa mi chiesero secondo te qual era la squadra che poteva dar fastidio all'Ascoli, e l'impressione che avevo è che il Teramo fosse una di quelle lì, sì. Pensavo che proprio fosse una di quelle squadre lì che poteva arrivare davanti. Adesso ancora è lunga, però il Teramo secondo me è una squadra che con i numeri, e soprattutto con i due attaccanti davanti che hanno i numeri, possono veramente dare molto molto fastidio.
L'impressione è che possa essere più squadra e più, come ti posso dire, più compatta del Teramo dell'Ascoli. L'Ascoli magari ha più individualità?
Adesso se è più compatta non lo so, una cosa è certa, che c'ha due attaccanti davanti che si fanno sentire, perché se uno 18, uno 15 gol vuol dire che è tanta roba, quindi probabilmente per questo sono anche lì davanti.
Forse anche la pressione della piazza potrebbe far pendere la bilancia alla parte del Teramo, perché già ad Ascoli, io collaboro con una TV locale, già ad Ascoli insomma hanno il fuoco sotto, mister Petrone non se la passa benissimo.
Piacerebbe anche me non passarmela benissimo.
No, immagino. Però tu, secondo me, sei anche come temperamento, sei diverso anche da lui, nel senso che...
Non lo conosco, però sarebbe una cosa piacevole, sinceramente.
Allenare l'Ascoli o essere secondo in classifica?
No. Secondo in classifica. Essere secondo in classifica.
Senti, allora, c'è ancora un SMS alla 334-35-20-488. Mister, se sbanchiamo il Del Duca, entri direttamente fra la mia personale top 5. Davanti a te solo Guerini, Cadè, Perotti, Simoni e Brini. Sono 5, forse entri nella top 6.
No, non lo so, mi piacerebbe molto. Tipo, la verità è un... ci sto pensando, mi piacerebbe. Sarebbe sicuramente una cosa che a me personalmente farebbe molto piacere, ma a tutti i ragazzi, penso, a tutta la città. Quindi ci prepareremo bene anche per quella partita lì, che che secondo me conterà molto.
Per loro soprattutto.
Anche per noi, sì, sì.
Anche perché potremmo magari essere in una posizione di classifica molto, no?
Non si sa, però potrà contare sia per noi che per loro. Adesso sono contento.
In tempi non sospetti mi dicesti che non consideravi la Reggiana al livello delle altre due, no? Però domenica la Reggiana secondo me ha fatto un'ottima partita, io l'ho vista e meritava, tu no credo però perché non potevi, però la Reggiana meritava la vittoria. Forse ha fatto quel salto di qualità che neanche io gli dava.
No, la Reggiana è a livello tecnico sicuramente una delle squadre più forti. Perché io guardo, ho visto quando ha giocato contro di noi, hanno un palleggio, hanno una qualità tecnica, tutti riescono da lontano, tutti giocatori di grandissima classe, di grandissima qualità. Una squadra come la Reggiana che ha perso veramente i punti a San Marino e anche in altre occasioni con le squadre deboli, lì mi faceva pensare un pochettino, quindi probabilmente a livello di qualità c'è, ma qualcosina mi manca. Poi chiaramente una partita secca con l'Ascoli l'hanno fatta, l'hanno interpretata bene perché hanno grandi qualità, però sicuramente sono quelle squadre che dico che se una squadra vuol vincere un campionato non può assolutamente perdere dei punti contro ultimo in classifica o la penultima in classifica. Questo è il mio pensiero.
Un altro messaggio ti chiede mister: ma Bambozzi e Gelonesi li vedremo presto in campo?
Ma ti dico, sono cresciuti moltissimo secondo me. Bambozzi ogni tanto l'ho buttato dentro, il Gelonesi un pochettino meno, però insomma ce ne sono anche altre che secondo me possono giocare e subentrare poi dalle prossime partite.
Anche lo stesso Lisai, no? Che l'Ancona ha preso più che altro per una qualche variazione, ti serve come variabile tattica, anche, soprattutto durante la partita, che credo che sia meglio inserirlo dopo, come la pensi così?
Non lo so.
No, dico in generale, non parlo di partita di domenica.
Ma no, ci sta che magari parte all'inizio e parte ancora meglio, e magari entra e ha più difficoltà, quindi è un giocatore che ha delle caratteristiche ben precise, quindi è un altro giocatore che lo stesso ci darà una mano, sono convinto che ci darà una mano anche lui.
Senti, io credo che te l'abbia già fatta questa domanda, però non ricordo la risposta, quindi te la rifaccio. Visto che stasera c'è la cena dei festeggiamenti, non so se tu ci sarai o meno ai 110 anni. Quindi vabbè, noi ci vedremo anche stasera. Cosa si prova a essere l'allenatore di una squadra dal blasone, diciamo, cioè comunque abbastanza importante nell'anno dei 110 dalla propria nascita?
Per me è una cosa bellissima, insomma, allenare l'Ancona sinceramente è stato un sogno da sempre, no? quando ci si giocava contro, nella mia testa è piaciuto poter allenare l'Ancona, quindi si è avverata questa cosa, sono molto contento, mi auguro di fare bene fino a quando rimarrò qua.
Se ti sottoponessero oggi un foglio bianco dove basterebbe la tua firma, lo firmeresti?
Allora ti dico, io qua veramente sto molto bene, sinceramente ho trovato una società molto molto solida, è un direttore sportivo che non c'entra niente proprio con tutti gli altri, quindi sarebbe assurdo, no, dire il contrario, per cui insomma poi un gruppo valido, dai, sinceramente è una di quelle società che magari non potranno fare dei salti enormi, però ha solidità e soprattutto serietà, che in questo momento qua secondo me ce n'è un pochettino poca.
Magari però ti chiama il Milan che nel frattempo manderà via Inzaghi.
Ma non penso, non sarà il problema.
Ti scrive Filippo, e secondo me hai capito anche chi è, e ti dice: mister, se vinciamo il 3 maggio, dove sai, ti siedi fisso accanto a me a ogni cena annuale da qui in avanti per sempre della curva, senza temere niente e nessuno.
Ho capito.
Bella testata di stima da chi magari non ti stimava prima, eh?
No, vabbè, io sono felice di questo, dico la verità, sono molto contento. Mi auguro di poter e dare quest'altra soddisfazione, dico, anche se anche nostra personale, mia personale, quella di poter andare a vincere Ascoli sarebbe una bella cosa, un bel sogno. Però si sa mai, ripeto, tra squadre più forti sulla carta poi vincono, quindi ci può stare tutto.
Alessandro ti scrive: adesso che ci siamo, perché non credici al terzo posto? L'anno prossimo non è detto che si riesca a fare il grande salto di qualità, sempre comunque forza Ancona.
Io vorrei sapere però chi è che ha detto che non ci crede. No, perché noi non si è parlato di niente, noi abbiamo parlato solo che c'è stata purtroppo una sconfitta, quindi dobbiamo ripartire da quella, anche i punti possibili da qui alla fine.
Anche perché poi magari domenica, visto che c'è Reggiana a Teramo, Reggiana perde in casa col Teramo, che è la squadra che attualmente mette paura, e siamo a meno 4, meno 5.
Noi dobbiamo cercare di vincere, noi dobbiamo pensare a noi, cercare di vincere questa partita qui, che ripeto non è facile, perché troviamo una squadra che è in salute e di qualità, quindi dobbiamo cercare di pensare a quello. Poi non si sa mai, nella vita non si sa mai.
Tornando un attimo, poi ti lascio veramente al fatto dei 110 anni. Stasera sarai a cena con diversi mostri sacri della storia dell'Ancona. Adesso, se magari senza fare nomi, perché poi magari qualcuno non viene all'ultima ora, insomma, quindi. Però credo che sia una sensazione, no, abbastanza forte.
È bella, sinceramente. Quindi è una festa per loro. Quindi gente che ha giocato, che ha allenato questa squadra, quindi ha onorato questa maglia, quindi sono contento, insomma, per loro. Quindi è una festa che va dedicata sia chiaramente alla città e all'Ancona Calcio, ma soprattutto a chi ha partecipato con la determinazione e la voglia di fare dei risultati sempre con questa maglia.
Va bene, Giovanni, grazie. Noi ci vedremo fra un'oretta e mezza circa, però insomma ci risentiamo domenica dopo, semmai. Ciao.
Buona serata a tutti. Ciao.
Ringraziamo quindi Giovanni Cornacchini. Voi continuate però a scriverci al 334 35 20 488. Io l'ho sentito carico a mille come sempre, ma se lo conosco un po', e penso in un anno e mezzo ormai di conoscerlo, lui non mollerà assolutamente di un centimetro, quindi non credo che la squadra molli. Se perderà qualche punto, come potrebbe accadere, non è certo perché pensa di aver chiuso il proprio campionato, insomma, né pensa di regalare punti, perché poi purtroppo nel calcio si può perdere con tutti, e quest'anno è stato dimostrato, perché il Pisa perde a San Marino, così come la Reggiana, e l'Ancona può tranquillamente perdere a Sant'Arcangelo, perché l'Ancona non è il Real Madrid, e neanche il Real Madrid mi sembra ultimamente si distingua per risultati brillantissimi. Continuate a scriverci però al 334 35 20 488 se Stefano è d'accordo. Io andrei in pubblicità per andare poi a fare un salto in Toscana, in quel di Pisa, a vedere che aria tira. Dopo.
Punto Bianco Rosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme
a te. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il gusto di rosa ad ogni ora del giorno, dalla colazione al pranzo, dalla cena al dopo cena, passando per spuntini e happy hour, menù di carne e pesce, sempre diversi e sfiziosi, e poi la pizza a lievitazione naturale con gli ingredienti genuini, e per i più golosi il rinomato gelato artigianale, lavorazioni tradizionali e prodotti di qualità per un gusto unico. Rosa Cremeria and Food, in corso Mazzini 61 ad Ancona.
Ti voglio così, uomo, sicuro di te, sempre originale, elegante con disinvoltura, sportivo ma ricercato, unico per come indossi il tuo abbigliamento, e l'abbigliamento parla di te.
Ramas, Corso Garibaldi, Ancona. One Man Fashion.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Vittorio Tassotti, agente generale del gruppo Reale Mutua, ti aspetta per consulenze ad Ancona in corso Stamira 13. Telefono 071 20 38 73. Won't you come see about me?
Vuoi che il tuo cane smetta di tirare il guinzaglio? Vuoi che risponda a tutti i tuoi comandi? Vuoi che socializzi alla perfezione con gli altri cani? Vieni al centro cinofilo Ancona Agility. Ad Ancona Agility trovi corsi di obbedienza, socializzazione e Agility Dog. Ancona Agility è passione, competenze e professionalità. Goditi il tuo cane. Vieni ad Ancona Agility. Siamo a Posatora di Ancona, nei pressi del parco comunale. Ancona Agility è il centro cinofilo della tua città. Per saperne di più, visita il sito www.anconagility.it o vienici a trovare.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13 800 21 34 13
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19.09, seconda parte di Punto Biancorosso. Stefano Ferri, regia, Claudio Marconi al microfono. Ci fiondiamo però, come promesso, subito a Pisa, anche perché il collega ha anche giustamente un lavoro e quindi lo dobbiamo abbandonare presto. Un saluto e un ringraziamento per aver accettato il nostro invito al collega di Canale 50, Andrea Orsini. Ciao Andrea.
Ciao, buonasera a tutti voi e ai vostri ascoltatori.
Allora Andrea, prima ho fatto una veloce ricapitolazione della situazione di Pisa, dopo la sconfitta di Lucca, la dimissione di Pilloni, il silenzio stampa oggi ho visto del settore giovanile, che a me sembra abbastanza incomprensibile da Ancona, ma magari c'è una spiegazione. La rescissione, che credo sia ufficiale, giusto, di Stefano Morrone, ancora non so se è arrivata l'ufficialità.
Non è, però diciamo che a questo punto non si torna indietro, ecco, anche perché Morrone... ha fatto arrivare una lettera, credo, comunque insomma un telegramma dal proprio avvocato, e quindi quando poi insomma si arriva a certi punti poi non si torna indietro, a meno di clamorosi sconvolgimenti. Poi insomma nel calcio siamo abituati a vedere di tutto.
Quindi se dico che il Pisa è nel caos, dico giusto?
Insomma, io penso di sì, se poi non si vuol dire caos, ma insomma se non è proprio caos ci siamo quasi, chiaramente la situazione è molto complicata, secondo me negli ultimi giorni anche un po' esasperata da un mondo che spesso insomma ingigantisce un po' tutto quello che succede, come quello che ad esempio è accaduto alla squadra al rientro dalla sconfitta di Lucca. C'è stata sì una forte contestazione, ma che insomma poi ha preso dei contorni eccessivi, così come, pur rispettando la scelta in autonomia fatta da Morrone, che non voglio giudicare come persona, non esiste scappare da Pisa, non voglio offendere nessuno, ma non è che siamo in Colombia, ecco.
No, infatti concordo.
Non siamo a questo punto da dover scappare dalla città. C'è stata una contestazione, capisco che qualcuno, soprattutto chi ha famiglia, si possa essere un po' spaventato, ma per l'appunto si parla poi di giocatori che hanno giocato in piazze importanti, Parma, Palermo, Reggio Calabria, di conseguenza rimango un po' sorpreso, ecco.
Senti, i prossimi passi, oltre che credo la nomina di un allenatore, perché attualmente
esatto,
Pisa è senza allenatore.
Hai detto bene, non sarebbe intanto male sapere chi è l'allenatore, perché peraltro in questo calendario folle per ciò che riguarda i giorni in cui si giocano le partite, il Pisa gioca venerdì.
Gioca venerdì, esatto.
E quindi insomma domani è mercoledì, sostanzialmente domani siamo a 48 ore dalla partita e il Pisa non sa chi siederà in panchina. Io credo che, salvo clamorosissime sorprese, sarà Cristian Amoroso, ex centrocampista, nato a Pisa, da 3 anni ormai nel settore giovanile, quest'anno allena la squadra Beretta. Tra l'altro la storia di Amoroso è particolare, perché è da 2 anni che nelle travagliate stagioni del Pisa, 6 anni, 10 esoneri, viene fuori spesso il suo nome, poi ogni volta non è mai quella buona, non l'era stata neanche la settimana scorsa, quando Amoroso era uno dei nomi emersi, poi prevalse la scelta di Giuseppe Pillon. Stavolta credo sia la volta buona, sia perché insomma il Pisa al di là è aggrappato solamente alla matematica per ciò che riguarda i play-off, sia perché mancano 8 partite alla fine, e sia perché il ritorno di Braglia ad ora non lo vedo percorribile, in quanto non...
Anche perché poi sono passati fondamentalmente solo 9 giorni, no, dall'esonero, quindi...
Sì, sono passati 9 giorni e comunque la fine del rapporto non è stata dei migliori, così come del resto il rapporto non era dei migliori neppure quando era in essere. E di conseguenza scarterei questa ipotesi, però insomma, e credo che voi che lavorate nel calcio e anche i tifosi poi insomma lo sappiano, chi lo segue, non, in questo mondo ormai non c'è da sorprendersi di niente, quindi io ogni volta ci tengo, a costo di essere noioso, a sottolineare che dobbiamo sempre utilizzare il condizionale, perché non si sa mai, però parole del direttore sportivo del Pisa oggi al 90% dovrebbe essere Cristian Amoroso, parole che al tempo stesso mentre vengono pronunciate a me lasciano delle perplessità, perché cosa vuol dire al 90%? Amoroso ha diretto l'allenamento ieri, l'ha diretto oggi. Credo e voglio sperare solamente una formalità burocratica per cercare di capire come risolvere la questione per un aspetto, presumo, di patentini, cose di questo tipo. Mi auguro sia soltanto questo, perché se davvero dovesse andare a finire con una decisione diversa da quella di Amoroso, che da due giorni dirige gli allenamenti, a quel punto caos forse non basterebbe per definire la situazione del Pisa.
Senti, la voce che circola nell'ambiente secondo la quale potrebbe essere Max Salvini il prossimo allenatore del Pisa, chiaramente dalla prossima stagione?
Beh, è una voce che sicuramente è vera, anche se purtroppo...
Tecnico del tutto cuoio, per chi non lo sapesse.
Esatto, sì, allenatore del tutto cuoio, tra l'altro molto stimato sicuramente non soltanto da Carlo Battini, ma da molti degli addetti ai lavori, anche da noi per esempio, che tutto cuoio è una realtà a 10 km da Pisa, una squadra che gioca a Pontedera, le gare interne per motivi di stadio, ma è di Ponte Egola, insomma è vicinissima a Pisa, a provincia di Pisa, stimato da tutti, Max Salvini, un allenatore che tra l'altro ha fatto quella gavetta che molti reputano fondamentale, però dicevo purtroppo, e lo sottolineo, a Pisa difficilmente si riesce a programmare anche quando ci sono i tempi, di conseguenza io mi auguro che qualunque cosa possa succedere, ovviamente noi come voi facciamo i giornalisti, però poi siamo ovviamente anche coinvolti in quelle che sono le sorti della squadra di calcio della nostra città, mi auguro per il bene del Pisa che poi una volta spente anche le velleità matematiche, dal momento che ci saranno i tempi e se dovesse essere Alvini o chi per lui, insomma, si proceda verso una decisione di una programmazione del futuro, quale esso sia, perché il presidente Carlo Battini nei mesi scorsi disse che dopo questa annata dispendiosa avrebbe lasciato, indipendentemente da un epilogo diverso dalla Serie B. Nelle ultime settimane ha fatto un passo indietro, un po' perché insomma disperderebbe tutto l'impegno economico fatto, un po' perché non vuol comunque lasciare il Pisa in balia degli eventi. Sicuramente lo farà con un programma notevolmente ridimensionato, come del resto devo dire il Pisa ha vissuto negli anni precedenti a questi la Lega Pro, con squadre che hanno sempre puntato sull'età media, sui giovani, sui contributi e su spese molto limitate. Facendo un conto rapido, giusto per rendere l'idea, la squadra di quest'anno è costata 5 volte quella che nel 2013 sfiorò la Serie B, 5 volte insomma, quando poi si parla di milioni di euro e tanta roba. E di conseguenza si partirà con un programma ridimensionato. Mi dilungo solamente un secondo,
no, per dire tranquillo.
Che nelle mie parole non c'è la rassegnazione, perché ovviamente poi quando mi capita, noi stasera qua a Pisa abbiamo una trasmissione del martedì, appunto di parlare con ospiti, ex giocatori o tecnici che non seguono da vicinissimo come noi tutti i giorni le vicende del Pisa, ci dicono vabbè, comunque sono 6 punti, c'è lo scontro diretto con la Reggiana, non è una distanza insormontabile, è vero, però insomma il Pisa che abbiamo visto, ahimè, nelle ultime settimane sinceramente non fa certo ben sperare, e tutto quello che è successo in questi ultimi giorni non è d'aiuto. Poi ovviamente, come dicevo prima, siamo anche in maniera affettiva legati alle sorti del Pisa e ci auguriamo di un miracolo, ma insomma poi appunto i miracoli nel calcio succedono difficilmente.
Senti, un'ultima battuta, poi ti lascio anche perché devi organizzare per l'appunto la tua trasmissione, ma che è successo in una squadra che era data veramente a livello dell'Ascoli, comunque l'aveva anche non giocando benissimo, perché ammettiamolo, non aveva fatto un grande calcio il Pisa quest'anno, però era sempre rimasta lassù, poi dopo che è successo?
Ma ce lo chiediamo in molti, probabilmente se qualcuno sapesse la risposta farebbe lo scoop dell'anno a Pisa. Io credo che nel calcio come nella vita, quando le cose non vanno bene non ci sia mai solamente un'unica componente. Io credo che tutto nasca da 10 mesi fa, ovvero quando...
Ripescaggio fallito?
Come?
A ripescaggio fallito, dici?
No, io penso ancora prima.
Prima, addirittura.
Io penso ancora prima, cioè quando lo scorso anno il Pisa perde la semifinale a Frosinone, l'ambiente è molto saturo di una programmazione sempre, mi permetto di dire, low cost, ma non in senso offensivo, nel senso che erano comunque, insomma, con budget sicuramente inferiori ad ora, e quindi il presidente Battini, forse su pressioni di consiglieri a lui vicini ed anche comunque di una piazza, ha fatto delle scelte popolari, diciamo così. L'arrivo di Braglia ed anche di Vitale è stata un po' la panacea di tutti i mali. Lo scorso anno a Pisa si raccolsero quasi 5.000 firme per un'iniziativa che ci fu, che veniva chiamata Comprate il Pisa, tanto per rendere l'idea. L'arrivo di Braglia e Vitale ha cancellato d'un colpo tutto, e quindi però probabilmente non era l'idillio giusto, perché nelle squadre per poter ottenere risultati bisogna che ci sia una piramide nella quale dal presidente almeno all'allenatore le tre figure secondo me devono andare per forza d'accordo all'unisono in maniera quasi fraterna, presidente, direttore generale e allenatore, se no chiaramente poi i problemi ci sono. La squadra era sicuramente forte, però se si va a guardare il curriculum dei singoli giocatori è gente che la Lega Pro non la faceva da tanti anni. Io lo tiro in ballo perché ho ospite questa sera, credo che qualcuno di voi lo ricorderà, il centrocampista ex Empoli e Bologna, Antonio Boucher.
Come no?
Arrivò a Pisa 2 anni fa in Lega Pro e fu un leone, ma se non si interpreta la discesa di categoria col giusto piglio ci sono i problemi. Poi il ripescaggio a cui facevi sicuramente riferimento a te non ha aiutato, è stata una mazzata terrificante sia a livello mentale sia perché comunque da 10 giorni prima dell'esito tutti davano per scontato che il Pisa sarebbe stato.
Ma poi, esatto, scusami se ti interrompo, ci vuoi fare chiarezza, proprio 30 secondi, su cosa successe? Perché poi noi da qua da lontano non è che l'abbiamo potuta vivere da vicino come te.
È successo che praticamente i primi di agosto, quando la notizia di ripescaggio venne fuori, pensavamo fosse una barzelletta. Invece poi il discorso di graduatorie fatte, tenendo conto del calcio scommesse, effettivamente aveva portato il Pisa in testa. Non è una leggenda metropolitana, nemmeno quella che il presidente Carlo Battini la mattina del verdetto è stato chiamato e gli è stato detto: vieni a Firenze perché c'è la nomina della squadra ripescata e devi essere qui. Poi è successo qualcosa, chi ha sempre parlato di un problema di documentazione dell'illuminazione dell'impianto, chi che qualcosa non era stato fatto bene, comunque un errore, sicuramente un errore a livello di non so se di documentazioni, non so se di lavori svolti o di lavori non svolti, ed il Pisa è stato scavalcato in questa graduatoria da Vicenza, come è noto. E quella, appunto, dicevo, è stata una mazzata a livello mentale sicuramente, ma anche a livello tecnico, perché il Pisa in caso di Lega Pro aveva 3-4 giocatori in uscita, e non che non fosse una squadra forte, ma aveva bisogno di un paio di ricambi. Invece Pino Vitale, convinto ormai da giorni di questo ripescaggio, aveva portato avanti solamente un calciomercato in ottica Serie B. Il Pisa aveva chiuso gli acquisti, tra gli altri, di giocatori come il difensore Coda, l'attaccante Pellissier, Fabbrini, che chiaramente sono tutti sfumati perché erano legati al ripescaggio. E era il giorno prima della prima giornata di campionato, il Pisa giocava in casa contro il Teramo, ha giocato, ha chiuso il mercato, il Pisa è rimasto al palo anche da questo punto di vista, con in rosa, non una rosa assolutamente non all'altezza, ci mancherebbe altro, però con 5-6 elementi che non rientravano nei programmi. Questo è stato un altro problema, gente che fino a gennaio non ha fatto nemmeno un minuto o comunque è sempre rimasta in disparte. Poi sono iniziate alcune frizioni, perché, e ritorno dunque a ciò che dicevo inizialmente, la scelta degli interpreti che hanno costruito questa stagione è stata fatta più per calmare un po' la situazione che probabilmente per un vero e proprio progetto, e di conseguenza sono nate alcune frizioni, vuoi fra il presidente e l'allenatore, piuttosto che fra il direttore generale e l'allenatore, l'allenatore e la squadra, tutta una serie di problematiche che finché i risultati hanno tenuto sono state sopite. E poi credo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nonostante qualcuno sul momento non lo avesse pensato, perché per l'appunto sono arrivate poi le vittorie contro Ancona e tutto cuoio, sono state le dimissioni di Vitale, che comunque, forse commettendo qualche errore, pur commettendo qualche errore, era stato un po' il trait d'union di tutta questa situazione. Il Pisa è rimasto per quasi 20 giorni senza un direttore sportivo, poi è arrivato Pierre Tomei, che se non vado errato conoscete perché ha lavorato anche ad Ancona, persona stimata, tra l'altro è di Pisa, lo conosciamo da tantissimi anni, però probabilmente io ho questa sensazione, seguendo il Pisa a tutte le partite, 50 canali, committente per cui lavoro ha acquisito i diritti anche per le gare esterne del Pisa, io tutte le partite faccio le interviste all'allenatore e mi sono accorto che da dicembre a metà gennaio Piero Bragli ha cambiato, cioè è successo qualcosa che noi non sappiamo, probabilmente a livello di rapporti è incominciata a serpeggiare la voce che la squadra non seguisse più l'allenatore, sembrava che il presidente volesse mandarlo via, è iniziata a venire fuori una clausola stipulata in sede di contratto che prevedeva una penale per il Pisa da pagare in caso di esonero di Bragli. Fatto sta che insomma la situazione è andata sempre peggiorando fino alla serie di sconfitte, il KO contro l'Ascoli, la sconfitta interna contro l'Aquila e il resto è storia recente. Purtroppo per il Pisa, scivolato in quarta posizione, 6 punti dalla Reggiana, in una condizione soprattutto psicologica direi molto complicata.
Andrea, io ti ringrazio davvero, torneremo a disturbarti alla vigilia di Ancona-Pisa che si giocherà la terz'ultima di campionato. Grazie, alla prossima.
Grazie a voi, buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buon lavoro. Salutiamo Andrea Orsini di Pisa, di Canale 50, andiamo subitissimo in pubblicità perché ci sta aspettando, fremendo per intervenire la sorpresa che avevo annunciato, che però non vi annuncio ancora, vi lascio così un po' di suspense. 334 35 20 488, pubblicità.
Punto biancorosso.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Nella suggestiva location affacciata sul Golfo di Ancona, ecco il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen. Stessa gestione, ma due modi diversi per trascorrere momenti di svago arricchiti da buona cucina. Il Wine Bar The Queen, tutti i venerdì, sabato e domenica, propone gustosi aperitivi cena con musica e DJ set. E per gli appassionati di sport, la possibilità di vedere le partite di Serie A e Serie B. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati vi aspetta con le sue favolose pizze, i suoi menù di carne e di pesce tutti da gustare. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen vi aspettano ad Ancona in via Forte Scrima 13, telefono 071 214 1147.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1985 il camiciaio veste l'uomo ad Ancona. Dal camiciaio troverai un vasto assortimento di maglieria, pantaloni, jeans, giacconi, cinte e cravatte. Il camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 12 80.
Ehi, dico a te. Sì, ci conosciamo bene, perché siamo vicini di casa e da sempre ti forniamo il gas. Ma forse non sai che noi di Prometeo possiamo farti risparmiare anche con l'energia elettrica. E scoprirai che conviene con noi. Luce e gas dei paesi tuoi. Prometeo. Luce e gas per le Marche. Per info, prometeoenergia.it.
Un amico mio, quando gioca all'Ancona, fa rispondere il ca al telefono. Dice che l'ha preso da Friends. Non ci credevo e l'ho chiamato. Mi fa, bau! Come? Bau, mi rifà. E io, non capisco. E lui, bau! B come Bologna, A come Ancona, U come Udine. Questo è altro da Friends Amici Animali.
Tutto ciò da Friends Amici Animali. Via Valenti, Centro Mirum Ancona. Seguici su Facebook. Un'eccellenza italiana nel mondo. Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona. La tua sicurezza antincendio a 360 gradi. Eusebi Service è manutenzione impianti ed attrezzature antincendio, progettazione, sorveglianza antincendio, consulenza prevenzione incendi. La tua sicurezza antincendio merita il massimo. Fidati dei numeri 1. Fidati di Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona, via Vincenzo Pirani 4. Centro Tessile De Ruschi, dal 1936, tessuti, tendaggi, biancheria, forniture alberghiere, materassi, intimo uomo, donna, bambino. Prezzi all'ingrosso. Ingrosso in via dell'Industria 4A. Dettaglio via dell'Industria 2A. Specialisti nei corredi da sposa e nei corredini da neonato.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19:28, ultima parte di Punto Biancorosso. 334 35 20 488, diretta a chiocciola radiotua.it, i nostri soliti punti di contatto. Sto scrutando Stefano Fera perché voglio cominciare a introdurvi l'ospite, perché io sulla mia pagina Facebook avevo annunciato una cosa. Mi sta ascoltando l'ospite, che prego di non intervenire ancora. Ho lanciato questo sondaggio sulla mia pagina Facebook su chi fosse questo doppio ex che oggi avrei sentito, soprattutto per i 110 anni dell'Ancona. Allora, le cose sono due: o si sono dimenticati di questo ex giocatore dell'Ancona, però io non credo, o si sono dimenticati che ha giocato nello SPAL. Adesso io chiedo a Fabio Lucidi, che è collegato con me, qual è la risposta. Fabio, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti. La risposta è tragica.
Nessuno ha indovinato, Fabio. La cosa non è bellissima,
Ma la cosa rispecchia molto la realtà, perché poi a Ferrara, soprattutto la seconda volta che ci sono andato, non è che ho fatto meraviglie.
Senti, stai seguendo un po' il campionato dell'Ancona dalla tua Roma?
Come faccio a non seguirlo, secondo te?
Non lo so, perché...
Come faccio a non seguirlo se c'ho te su Facebook? Come faccio?
Anche te c'hai ragione. Anche te c'è ragione, è impossibile, però sai, con tutti quegli orari, no? Venerdì, lunedì, domenica, giovedì, martedì, la notte, il giorno, magari qualcosa ti era sfuggito, non lo so.
No, ma infatti io non seguo gli orari, basta seguire Facebook e tu sai perfettamente, vengo a sapere perfettamente a che ora gioca, se segna, se vince, se perde, se è criticata, se ti fa incassare, se sei contento e se rispondi malo modo a chi si incavola.
Vabbè, questa è una cosa un po' così, a cui si può anche soprassedere. Senti, io ti chiamo soprattutto perché poi avresti dovuto partecipare alla festa dei 110 anni, chiaramente non puoi per altri motivi, e siamo tutti contenti, no? Perché stai allenando, anzi dimmi dove e come stai andando.
Io sono a Serpentara, Eccellenza Laziale, siamo fortunatamente a un punto dalle prime due, quindi diciamo che era difficile oggi saltare questa seduta perché ho una partita troppo importante domenica, ma il problema è anche che non abbiamo trovato di risolvere altre piccole cose. Siamo a Cesaretti perché dovevamo venire insieme e alla fine non ce l'abbiamo fatta, però devo dire che mi dispiace parecchio perché io non torno da quando sono andato via, quindi però capiteranno, speriamo, altre occasioni.
Senti, adesso a prescindere che la segui dalla mia pagina di Facebook, ma come giudichi il campionato da lontano dell'Ancona? No? Nessuno se l'aspettava che magari a questo punto del campionato fosse al quinto posto, addirittura con una piccola chance di raggiungere addirittura i playoff.
Ma io sinceramente non è che posso dare una valutazione sul calciomercato o sulla rosa che era stata allestita. So però che c'è un grande direttore sportivo e per quanto riguarda il mister Bomba ha servito il campionato, quindi voglio dire le premesse c'erano. Poi questi sono campionati che non hanno un padrone, secondo me, e che alla fine può succedere anche la sorpresa che sembrava potesse essere l'Ancona fino a domenica. Magari sta sconfitta non ci voleva, però io leggo i giudizi, non credo che nessuno tiri remi in barca soltanto perché ha raggiunto il primo obiettivo. Io penso che magari può essere nascosta l'assestamento, dai, diciamo che ci stanno tutte le possibilità di riprendere il cammino.
No, ma che poi tra l'altro una sconfitta nel calcio, purtroppo, contro chi ha un obiettivo più fra virgolette drammatico del tuo, perché poi quando si lotta per salvare, tu credo che tanto poi ad Ancona hai sempre lottato per salvarti in Serie B, e le partite sono più decisive fra virgolette di chi magari lotta per qualcosa di più importante.
Lì c'è una diversità di motivazione, però io non la vedo proprio così, nel senso che si può viaggiare a pari spenti ma essere convinti che ci si va a prendere qualche cosa, no? Quindi magari io la penso che possa essere come una piccola pausa di riflessione, perché dopo che magari hai spinto tanto sull'acceleratore può capitare una piccola debacle psicofisica, no? e si vedrà soltanto da come risponderanno già dalla prossima partita.
Senti, invece, secondo te, cioè, lucidi giocatore barra allenatore dell'Ancona, quanto darebbe per impedire alla penultima giornata all'Ascoli di vincere il campionato?
Ma sai, l'ideale sarebbe essere in corsa per qualcosa, no? Mm-hmm. Perché poi alla fine queste partite, se non c'hai un obiettivo anche tu dentro vero, non può mai essere così decisivo il solo fatto, non ci credo, capito? Io preferisco
ho capito
che va a caccia ancora di qualcosa, e allora tutto diventa più possibile, più vero, più importante, capisci? Alle altre cose ci credo poco, te lo dico, alle altre cose finiscono sempre come devono finire.
Concordo. SMS 334 35 20 488. Grande Luci, ritorna ad Ancona, uno di noi. Grande Imperatore, una curiosità: ma dobbiamo vedere i Castelli Romani in Lega Pro? Ma chi cavolo hanno per stravincere così il campionato? Me lo sono onestamente chiesto anch'io.
Chi? Scusami, questo.
I Castelli Romani nel girone, credo G di Lega Pro, stanno stravincendo.
La Lupa Castelli Romani, la Lupa Castelli
che
Romani.
È l'ex Lupa Frascati, no, quella è la Lupa Roma.
Quella è la Lupa Roma, questa
c'è una confusione, credo.
Diciamo è nata da quelle. Io manco ci ho capito tanto come fusioni, se dica la verità. Però è vero che hanno una grossa società alle spalle, entrambe, e non sarebbe male, insomma, vederla messa in quel. No, che poi il girone diventa quello. E quindi si potrebbe cominciare a pensare che Mintrufolo nella Lupa Castelli Romani. E poi piano piano, hai capito che te voglio dire?
Io ho capito, perché è arrivato un altro messaggio: vogliamo lucidi sulla panchina dell'Ancona.
Io mi ricordo quando le esercitazioni a Coverciano, e lui, grazie a quelle esercitazioni preparate da me, ha fatto.
Non abbiamo sentito chi figura. Perché scusami, non abbiamo sentito chi perché è andato via l'audio. Ci vuoi ripetere il nome?
A Cornacchini, gli ecco. Passavo i compiti io a Coverciano, capisci che ti voglio dire? Quindi, voglio dire, un pensiero lo potrebbe anche mandare qui al sottoscritto ogni tanto il bomber.
Stasera sono a cena con lui e glielo ricorderò sta cosa che gli facevi i compiti.
Io facevo le stronzate e lui rideva, capisci? Ecco, si è svolto così il corso.
Sì, immagino. Conoscendoti immagino come possa essere andato il corso. Quello che ti volevo dire... No, hai perfettamente ragione. Adesso tornando un attimo serio sulla situazione delle motivazioni, che nel calcio credo siano tutto, no? Infatti nel derby d'andata, per esempio, le motivazioni di un Ancona che dopo 4 anni spinta dal pubblico rincontrava l'Ascoli sono stati molto maggiori della squadra che non sentiva, fra virgolette, il derby, è venuta qui da prima in classifica pensando di fare un sul boccone dall'Ancona. Non so se l'hai vista
anche,
poi la partita.
Anche in questo caso, permettila, io non credo che l'Ascoli abbia snobbato l'Ancona, perché ad Ascoli c'è sta chi ti ricorda che il derby è derby, quindi questo è impossibile. Però c'è sta che dopo 4 anni tu vieni da me e comunque ti trovi di fronte a una carica agonistica a cui non riesci a porre freno. Poi la partita può andare in mille maniere, però puoi essere tranquillamente sorpreso da un surplus che era stato accumulato negli anni. Però io mi ricordo le immagini perché poi l'ho riviste. Quindi era stata una signora partita, non nessuno, se mi ricordo bene, ci aveva da obiettare sul risultato.
Assolutamente, poi l'Ancona vinse in 10, tra l'altro, se ti ricordi.
Sì, mi ricordo anche le espulsioni.
Senti, io non ti chiedo niente di tua esperienza ad Ancona, perché ormai ne abbiamo parlato e riparlato, però una cosa un paio di cose te la chiedo. L'esperienza, il ricordo più bello dei tuoi 3 anni e il ricordo più brutto, a parte le retrocessioni. Voglio vedere.
Vabbè, ricordo più bello, allora che dobbiamo fare? Al di là della promozione, perché se no diventa scontato.
Dai, va bene, ok, al di là della promozione sotto a curva sud.
Ma Ancona, io quando sono arrivato da Cireale, mi ricordo soltanto che all'ingresso del casello, arrivai di sera, e all'ingresso del casello cominciavo a percorrere tutta la strada che mi portava Ancona, che poi era già Ancona quasi. E mi ricordo di aver provato questa emozione perché per la prima volta, si può dire, abbiamo fatto già una parentesi a Ferrara, però arrivavo in una serie B di in una città, capisci che ti voglio dire?
Sì, sì, ho capito, capito.
Cioè, io abituato a giocare comunque in posti dove dopo 300 metri già stavi al centro di Battipaglia, di Acireale, questi posti qua. Lì facevo un sacco di strade e ancora percorrevo la città. Lì ho capito che erano responsabilità importanti. Insomma, mi sentivo un po'... emozionato e poi scoprire piano piano, perché poi è stato un percorso di comunque di aver lasciato in qualche modo il segno, è un momento che lo racchiude tutto quanto, capisci? Te voglio dire, non è proprio un singolo.
No, ho capito, capito. Invece è il ricordo più brutto, che sono proprio curioso.
Ma il ricordo più brutto è che noi l'anno in cui perdemmo
forse l'anno
massaggiatore a cui noi eravamo legati, quindi è inutile, sì, una cosa brutta proprio per il modo in cui lo perdemmo, dove ci rendemmo conto che chissà se qualcuno di noi soltanto passandolo a trovare, magari, o avendo un riguardo in più, cose a cui tu non pensi fino a che magari non ti accorgi di quello che è successo, perché noi sapevamo che lui stava proprio, ma sembrava quasi febbricitante la sera prima, niente di problematico, però non lo so, ci lasciò un senso che quella cosa che ti porti dentro e pensi che forse sarebbe bastato un pizzico e magari lui restava con noi, e quello è sicuramente a livello personale, te lo dico,
sì,
quindi
ho capito,
fuori proprio dal campo e da tutto quello che ho passato, positivo e negativo, quella è stata una cosa che ho fatto fatica a levarmi di dosso.
No, onestamente non lo ricordavo il fatto, adesso che me lo hai fatto ricordare tu, sì, lo ricordo bene. Io pensavo che mi dicesti, che mi avresti detto gli ultimi mesi, io non ti avevo detto la retrocessione, ma comunque gli ultimi mesi vissuti, no, con Giorgini, Scoglio, una società che non c'era, credo che comunque anche tu con la testa non eri proprio presentissimo, nel senso che tutto quello che stava succedendo, no, ti ha portato poi lontano da Ancona.
Ma guarda, io ero il più presente di tutti quelli che stavano là. Tu mi hai detto di non parlare dei
certi no, hai ragione, sì,
ma
sì.
Ma non perché mi fai censura, perché comunque altre volte le abbiamo affrontate, ma io ero presentissimo. La guerra che mi è stata fatta da quella nuova proprietà è una cosa senza per me non mi è mai successo, né prima né dopo. Io l'ho pagata all'istante, nel senso che credo che quando alla fine Lucifora annunciò la mia cessione, ancora erano contenti quasi tutti, al di là dei rapporti che adesso recuperati, perché i giornalisti, perché la società tramite i giornalisti aveva venduto una verità
che non era verità,
praticamente faceva comodo, sì, perché era così, perché all'epoca bisognava liberarsi di questo rompicoglioni che comunque con la società era in rotta e non glielo mandava a dire né alle cene ufficiali né in sede, tutto qua. Ma io ero in campo all'ultima di campionato con la fascia al braccio.
No, quello me lo ricordo, quando ti dicevo con la testa non eri fuori dal campo, però insomma una situazione che poi ti ha portato via ad Ancona, questo ti dicevo, l'avevi visto.
Sì, ma io penso che in quel momento non ce la facevo a restare, altri ragazzi sono stati girati a Perugia e hanno fatto anche l'esordio in Serie A, penso io che mi sono perso, perché all'epoca avrei fatto la stessa cosa sicuramente, però all'epoca il padrone che era Gaucci e tutto lo staff era comunque anche nemico mio, non è che, vabbè, ma tanto le cose poi piano piano
si sono sapute,
sono uscite fuori, dai, non è, io poi lo sai, purtroppo parlare di queste cose significa rimettere in mezzo troppe cose, anche di persone che non ci stanno più, quindi è passato del tempo, non mi interessa più. Io, guarda, te lo dico sempre, ma Adelio Pistelli
sì, non è più qui, nel senso è fuori. Pronto?
È fuori, che vuol dire?
Nel senso non è più qui a lavorare.
Ah, non è più qui a lavorare, ok, ma no, perché io Purtroppo io feci uno sgarbo ad Elio e lo accomunai a delle situazioni contro di me, perché il giorno che io dichiarai guerra anche alla stampa, perché la vedevo troppo accomunata con la società, forse generalizzai, quello è il mio più grande errore, misi in mezzo anche lui, e invece Adelio a distanza di tempo io devo sempre chiedere scusa.
No, per un attimo ho pensato che fosse lui il colpevole, ecco, io purtroppo ero piccolo, cioè ero un ragazzino, non ricordo proprio
no,
fatti.
No, era proprio invece il contrario. Adelio con me si era sempre comportato in maniera, e poi si può dire che insomma avevamo un buon rapporto di stima reciproca, non che con gli altri qualcun altro non ci fosse, anzi, però all'epoca il voltapaccia fu quasi generale, ma io le dinamiche del calcio le conosco tutte e a distanza di anni, insomma, negli avvisi di garanzia c'era scritta tutta la verità, quindi è inutile tornarci sopra, se no ci avveleniamo una cosa che ancora deve essere sempre una pagina bella.
Infatti ti volevo chiedere cosa auguri a questa tifoseria, a questa società intesa come Ancona, non proprio la società che adesso ha l'Ancona, per i suoi 110 anni, l'Ancona li ha compiuti questo mese.
Ma sai, la risalita mi sembra scontata. È vero che Ancona partecipa in massa soprattutto quando l'evento è quasi straordinario o quasi compiuto, ok? Questa è una caratteristica, non ci si può fare niente, però è vero pure che c'è uno zoccolo duro che non la molla mai, e alla fine in tutte queste tifoserie tra virgolette di provincia, perché di questo stiamo parlando,
sì, non sono d'accordo.
La differenza la fa sempre lo zoccolo duro, e quindi in casa, in trasferta, quando tu ti vedi rappresentato in quella maniera, tu speri che prima o poi possa essere tutto elevato alla massima potenza, quindi ritorno a categorie che più competono la città, voglio dire, fino ai massimi livelli. Potrebbe essere un sogno, però quello che non deve mai mancare è il senso d'appartenenza, che io vedo sempre rispecchiato negli ultra. E quindi che cosa vuoi augurare a un ultra? Un ultra non puoi augurare la categoria, un ultra auguri che la tua società possa sempre esistere al di là della categoria e darti modo di difendere i tuoi colori, le tue origini, quello che sostengo sempre, insomma, no? Al di là della categoria.
Senti, io prima, poi ti lascio, ho sentito una collega di Pisa, si parlava di contestazione, no? Io poi l'ho vista, la contestazione di Pisa non è stata neanche così violenta come viene riportata. Perché lo chiedo a te? Perché poi, nella scorsa giornata di Europa League, giovedì, la tua Roma è stata oggetto di una contestazione, secondo me anche francamente civile, a prescindere da qualche insulto, ma voglio dire, gli insulti non hanno ancora ammazzato nessuno. Dicevo della Curva Sud, che onestamente credo si sia abbastanza stancata, secondo me più della società che della squadra, ma questo poi è un problema mio, e nel senso che è un mio parere. Più quello che ti volevo dire, ma queste contestazioni dei tifosi che adesso vogliono, fra virgolette, fermare con una legge, lo trovo veramente assurdo, non credi che si stia passando il limite, no? Pensando sempre che sempre l'ultras è sempre il tifoso, il colpevole di un calcio che onestamente sta raschiando il fondo del barile, certamente non per colpa della gente?
Claudio, guarda, io lo dico sincero, io ero allo stadio giovedì, quindi ho visto la curva svuotarsi, almeno per grosse quantità di persone, quella del settore centrale, a me non è piaciuto. Però parlare della curva significa essere ancora all'interno delle dinamiche della curva, e io non mi permetto, perché non ne sono più detto, quindi non posso permettermi di giudicarli. Ma se tu mi dici che ti è piaciuto o no, no, a me non mi è piaciuto, perché io la Sud non l'ho vista mai andare via, e sarebbe stato lontano da me ai miei tempi pensare che dopo certe sconfitte la Sud usciva. Non la vedo proprio come una cosa possibile, infatti non era mai accaduta. Ma per quello che penso al riguardo invece della contestazione, io ti dico che io sono d'accordo con De Santis, il giocatore che va sotto la curva chiamato per chiarire, che poi chiarisce con due persone mentre gli altri 20.000 stanno a guardare e non possono sentire niente, è una cosa che il giocatore fa perché la deve fare, non perché la sente. La fa perché sa che deve andare, perché se no partiranno altri cori, altre contestazioni, ma è una cosa che secondo me non esiste proprio. Cioè, se tu vuoi una delegazione di tifosi che vengono al campo d'allenamento e mi chiedono 100 cose, io rispondo a 110. Ma che tu mi chiami a fine partita, io vengo lì, o come è successo a Genova, ti è levata le maglie, date le maglie, qualcuno addirittura se l'ha levata gliel'ha tolta. Ma tu mi fai quella dietro come ti pare, ma vediamo se fuori proprio quello che ti pare, ma io la maglia non me la levo. Ma io la maglia non me la levo, cioè io non posso, io giocatore non posso mai essere in disonore dopo una sconfitta, non esiste. Vieni da me, mi cacci via, tu hai la società, ma io vengo sotto la curva e mi levo la maglia perché quel giorno ho perso, ma non esiste. Cioè te lo dico, sia da tifoso che da giocatore, non esiste proprio. Io con Fonti Ascesi a Siracusa mi sono fatti dietro la curva al martedì, ma non mi sono fatti roba la domenica sotto la curva, venite qua vergognate i mercenari, ma te che mi ho dato tutto. No, non sono d'accordo con te Santi, se lì la polizia non te deve proprio consentire di questa cosa, non si deve fare, è per legge che non si deve fare, ma anche se ci fosse una legge, io non ci vengo, non ci vengo, perché non è, è il momento giusto dopo una sconfitta venire a chiarire, però le cose sono cambiate qua, in curva c'è, c'è altra gente.
No, no, quello sì, io siamo un po' in disaccordo, nel senso che secondo me sì, il gesto in sé per sé ci sta, e il volerlo vietare, come dici te, per legge, perché poi si vede sempre l'ultras come o il tifoso della curva come quello violento da cacciare allo stadio, secondo me è un discorso che non sta abbastanza in piedi. Però insomma, parentesi, la chiudiamo.
Se tu Claudio non me lo, se tu non me lo vieti per legge, io giocatore chiamato a dovermi confrontare a fine partita, che devo fare? Gli devo dire no, io non ci vengo, e quindi partiranno le ripercussioni dal martedì dopo all'allenamento, se non addirittura dal lunedì. È questo che succederebbe, no? Succederebbe questo, giusto?
No, no, penso
quindi
di sì.
Qualcuno
sì.
Mi deve dire, o mi deve aiutare, a me, oppure dopo non mi critichi, e dopo non mi devi criticare. Se tu mi ci lasci andare, dopo non puoi dirmi che questa cosa non si poteva fare.
Ecco, su questo siamo d'accordo, per esempio.
Ok, perfetto, ma io invece, prima di aspettare che qualcuno mi arriva la pizza in faccia o succede qualcosa che non deve succedere, perché prima o poi, se tu ci fai caso, là, queste tifoserie che chiedono il confronto aumentano ogni anno, adesso sto parlando di tutti e chiedono il confronto dopo una sconfitta, ma non esiste al mondo, cioè ma non può esistere una cosa del genere, delegazione, vienite qua, aspettami fuori, contestami! Ma non esiste che io devo andare per spettacolo e far vedere tutto quanto, che la squadra sta lì a braccia conserte perché due parlano e gli altri assistono. Veramente, guarda, io ho letto una cosa che dicevo, sembrava il saluto mafioso quando passa. Oh, a me mi ha dato quell'impressione, ma non da adesso qua a Roma, a me mi ha dato l'impressione quando vedo quel Genova, quando vedo tutti quelli che sono stati costretti a scusarsi per certe cose, a scusarsi per una sconfitta, perché il periodo è negativo. Ma io pure vedo che perdi le partite, prossimo anno non mi faccio l'abbonamento.
Stato...
Ma cioè, no, cioè non la concepisco proprio quella cosa, e te lo dice uno che i confronti ce l'ha avuti, e ce l'ha avuti più di qualcuno. Mi ricordo a Montemarciano venne la contestazione, ma anche all'epoca fu una contestazione non rabbiosa, devo dire la verità, perché poi alla fine non fu rabbiosa a Montemarciano in giro di ritorno con Cacciatori. Cioè, ho avuto situazioni molto più problematiche al campo, ad Acireale, a Siracusa, martedì. Io mi ricordo pure mille persone di martedì ad Acireale. E lì stai lì e parli e provi a spiegarti. Ma a fine partita a far vedere che tutti venimo lì a chiedere la soluzione. Chiede che? Ma io che te spiego a fine partita? Ma perché stiamo a perdere? E perché stiamo a perdere? Se tu lo potessi dire, magari non riesco manco io a capirlo perché stiamo a perdere. Non ci riesco a leggerla bene questa dinamica, capito?
SMS, guarda, poi ti lascio davvero perché poi abbiamo veramente sforato, ma con te è sempre un piacere. Ah, oh, per caso stai a Roma? Te scrive Simone? Credo di sì, no?
Io sì.
Poi Paolo F.
Nel frattempo ci sono arrivato.
Ciao imperatore, ti ricordo la tripletta con il Treviso. Secondo me finì 4-4 con la partita, come lo dirai tu. È un gol pazzesco, mi sembra, contro il Casarano l'anno della promozione in Serie B. Paolo F.
Sì, beh, in effetti sono due cose che sono successe. 4-4 risultato col Treviso. e anche quel gol pazzesco col Catalano di Miccoli.
Sì, esatto, è vero. Miccoli che segnò all'andata, peraltro, una partita che finì 1-1.
Miccoli che segnò all'andata, è vero.
Va bene Fabio, io guarda ti ringrazio davvero tanto, poi io e te abbiamo anche condiviso la mia prima radiocronaca, quindi non penso che me la potrò mai scordare. Io ti saluto, tanto noi ci sentiamo anche in privato, però ti aspettiamo sempre qui al Del Conero prima o poi.
Ma tu sei a cena stasera?
Io sì.
Ok, salutami Gabbia, perché Gabbia mi stava a lasciare il posto, ma ancora non glielo ho detto che non vengo.
Allora glielo dico io, dai, non dirgli niente.
Sì,
ci vado io.
Sì,
ci vado io e glielo dico.
Un abbraccio a tutti.
Ciao Fabio,
abbraccio.
Grazie davvero. Ciao. Avremmo dovuto avere una trasmissione fino alle 23 per parlare con Fabio Lucidi, ma è sempre bello così, lo risentiremo comunque magari in futuro. Stefano, tu stavi controllando, c'è qualcosa da dire nel... Io quella cosa lì la voglio dire, Stefano, ti prego, se posso, dai, ti prego.
Sì.
Visto che ti chiedo il permesso, accordamelo, tanto ormai abbiamo sforato, facciamo le 20.
Allora, vuoi farti cifra tonda?
Sì, sono, dai,
guarda, le notizie di oggi.
Buonasera,
che, buonasera innanzitutto. Le notizie di oggi che mi hanno rovinato la giornata, io ne ho selezionate tre.
Va bene.
Allora, io partirei da due che riguardano una determinata zona, senza commenti. Tre notizie così. Allora. La prima,
sì, ne avevamo parlato un mesetto fa, quando Leo Perez dell'Ascoli aveva fatto quell'esultanza che qualche così simpatico, come lo vogliamo chiamare, simpatico tifoso, perché poi erano tifosi di quella squadra, andò a imbrattare la statua del... No,
guarda,
scusi,
c'è
un'espressione
proprio pubblicata dall'Ampi provinciale, stiamo parlando di Ascoli, dopo la bravata dei soliti idioti, la targa dedicata alle donne partigiane è stata risistemata, e quindi stiamo facendo riferimento a questa targa che era stata, tra altre cose, scoperta dalla presidente della Camera, Laura Boldrini, per intitolare uno spazio ad Ascoli alle donne partigiane, e che fu a suo tempo deturpata con la scritta Piazza Leo Perez, per
ieri,
il saluto romano.
Esatto, ieri l'hanno direttamente gettata nel Tronto.
L'hanno gettata nel Tronto, è stata recuperata per l'ennesima volta dal Tronto e reinserita nel suo posto dai tecnici comunali. E questa era la prima notizia senza
commenti,
senza,
però l'abbiamo detta,
senza commenti. Un'altra notizia che giunge da qualche chilometro di distanza,
più verso il mare,
adesso se il nostro computer decide di funzionare, perché credo abbia deciso di non fare, veniva praticamente da San Benedetto del Tronto, dove il sindaco è stato perseguito dalla Corte dei Conti per delle consulenze facili e deve pagare 119.000 euro. Però ci pensa bene a non abbandonare lo scranno che detiene e ha diramato un comunicato dove dice entro aprile pagherò 119.000 euro alla Corte dei Conti per queste consulenze. Fa un po' da contraltare il fatto dell'ex sindaco di Ancona, assolto da tutte le accuse sotto l'aspetto giudiziario, a cui la Corte dei Conti chiede 30.000 euro e si ritira dalla corsa al Consiglio regionale. Insomma, accade un po' di tutto. La terza è la notizia di oggi, ma vedi, ha deciso proprio di spegnersi, non vuole più farmela
vedere. Non vogliamo
dire
la terza, due.
La terza però va menzionata, perché è assolutamente la notizia del giorno: Calciopoli tutti assolti.
Ah no, sì, esatto, no, non è proprio così, nel senso che sono stati assolti per una... sono andati in prescrizione.
I reati sono andati in prescrizione.
Quella per l'associazione delinquere.
Esatto, in maniera particolare. Però praticamente dopo tanto discutere,
sono passati
tante
anche 10
cose,
anni comunque, non proprio un giorno.
La lunghezza della magistratura, però quello che conta alla fine è che dopo aver sparato tanta M su... alla fine tutto ritorna
come
prima.
Sì. No, è un'associazione a delinquere che però non si è associata nel delinquere, perché sembra così, alla fine, che sono stati assolti per la frode sportiva, ma sono stati condannati, ma ovviamente per prescrizione non va, non la pena, e quindi è una soluzione per prescrizione.
Esatto, io te l'ho preso sotto l'aspetto largo, però alla fine la sostanza è quella, perché quando capita scatta la prescrizione, poi alla fine sì, il reato c'è stato, ma e quindi Moggi in ogni caso ritorna a fare quello che non ha mai smesso di fare.
Esatto, tra l'altro come qualcun altro da noi intervistato recentemente. Io pensavo che mi volessi rimettere la notizia dell'Isola dei Famosi, ma ce la risparmiamo volentieri.
Si è aperta in auto, si apre tutto ormai in maniera automatica qui, perché talmente sono tante. No, la notizia invece che abbiamo messo, già pubblicato sul nostro sito, e che può meritare di una visita e di un sorriso. Allora, tutte le critiche per quello che c'è stata, per quello che ne consegue dalla partita e il risultato negativo, però per coloro che suppongono che sia stata una passeggiata, queste sono le decisioni del giudice sportivo dopo Sant'Arcangelo.
È stato inibito fino a tutto il 30 giugno 2015 Daniele Lani, che era il dirigente addetto all'arbitro del Sant'Arcangelo, per comportamento reiteramente offensivo verso l'arbitro durante la gara. La sanzione, come ovvio, è stata aggravata appunto per la sua qualifica. Una gara poi squalifica per Vito Falconieri, che è stato espulso, e
Falconieri è espulso per simulazione di fallo e per condotta scorretta verso un avversario, che guarda caso stiamo parlando di giocatori dell'Ancona. Non solo, 1.000 euro oltretutto inflitta al Sant'Arcangelo, perché i propri sostenitori durante la gara rientro negli spogliatoi a termine dell'incontro indirizzavano verso la terna arbitrale reiterati frasi ingiuriose. Insomma, questo era il clima. Quattro gatti presenti, ma questo era il clima che si respirava a Sant'Arcangelo. Insomma, dopo vabbè, c'era una notizia per quello che riguarda il giocatore della Spal,
Silvestri, sì, dopo li ho sbagliato che è squalificato.
Che non ci sarà.
Mentre Mallus andrà in diffida per l'Ancona. Allora, direi che si può chiudere alle 20, diamo appuntamento ovviamente alla cena per i 110 anni organizzata dai Clubs Uniti Biancorossi Ancona, dove parteciperemo anche noi fra mezz'ora al ristorante da Baldì. Grazie a Stefano Fera, grazie a voi che ci avete seguito con la vostra passione fino a quest'ora tarda. Torneremo domani in replica alle 13:10 in diretta col DJ Biancorosso, mi raccomando, condotto da Roberto Cardinale, alle ore 18:30. Claudio Marconi, grazie davvero, ciao!
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30. Ogni mercoledì dalle ore 18:30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18:30 a Radio Tua.